24 mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, benvenuti a questa seconda parte di 24 mattino. Tra poco avremo con noi Paolo Mieli, ma intanto ci sono ancora un paio di cose, anche perché di 8 marzo parleremo anche con Paolo Mieli. Vi segnalo sul Sole 24 ore di oggi tre articoli che ci portano verso l'8 marzo. Uno di Paola Profeta, intitolato Parità di genere lontana tra pinkwashing e pericoli dell'intelligenza artificiale. Per pinkwashing, così come è un neologismo che assomiglia a greenwashing, per greenwashing si intende quando ci si lava di verde, cioè ci si dà un'apparenza di sostenibilità ambientale che in realtà non c'è, e così qui ci si dà un'apparenza di parità di genere quando in realtà questa non c'è. E Monica D'Ascenzo, che è la fondatrice del blog Alley Hop, ma poi di anima di tantissime altre iniziative sui temi in particolare della diversità e dell'equità, interviene nella stessa pagina e anche anticipa lo speciale di 4 pagine che sarà in edicola l'8 marzo del Sole 24 ore, e intanto anticipa alcuni dei temi: mai così tante donne al potere anche in Italia, il cambiamento arrivi da loro. E tra l'altro in edicola per l'8 marzo ci sarà un classico di Virginia Woolf, che è uno dei suoi libri secondo me più belli, che è Una stanza tutta per sé. E questo e Paolo Mieli mi segnalano c'è già, e quindi ci colleghiamo subito, approfittiamo di questa novità di non avere più la pausa delle 8:15 per la viabilità, e così abbiamo qualche minuto in più. Buongiorno Paolo.
Sono qua da ore ad ascoltarti. Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
No, attenzione tra l'altro, perché io sabato e domenica ci sono, se vuoi puoi esserci anche sabato e domenica.
Ma il sabato e domenica io lo intendo così, che se c'è un allarme io so che tu mi chiami, mentre invece Simone non mi chiama perché sta giocando a tennis, e questo non è che voglio usurpare il tuo posto sabato e domenica, per carità di Dio. Mi unisco a te nel segnalare questi articoli sull'8 marzo del Sole 24 ore, che sono veramente ottimi, ma parto, come faccio sempre, dagli Stati Uniti, e come mi capita quasi ogni giorno, dal New York Times, che segnala quella che è la piccola notizia del giorno, perché la grande notizia del giorno è il discorso, ma ne abbiamo già parlato ieri con Simone, del discorso di Trump alle Camere Riunite, mentre invece il record storico, sembrano quei discorsi di Fidel Castro che duravano 16 ore, 17 ore, ma invece la piccola notizia del giorno la voglio preparare. Allora, noi diamo tutti per scontato che adesso per 4 anni, o quantomeno 2, cioè fino alle elezioni di midterm, Donald Trump regnerà incontrastato, non ci saranno problemi, e quindi per lui, e quindi tutto quello che dirà sarà legge. Mentre invece è successa una cosa sorprendente, lo stesso New York Times la descrive come sorprendente, che per la prima volta la Corte Suprema ha votato contro il colpo che aveva fatto nel suo primo annuncio, tra l'altro, Donald Trump su USAID, di eliminare quei 2 miliardi di aiuti all'estero. E siccome la Corte Suprema, noi la giudichiamo tutta in mano a Trump, lì invece i giudici hanno una loro autonomia, per cui 2 giudici conservatori si sono uniti ai 3 democratici, e con una vittoria di 5-4 questa disposizione di Trump è stata eliminata, il che significa che hanno ripristinato i 2 miliardi di dollari in aiuti umanitari congelati, migliaia di lavoratori licenziati dal Dipartimento dell'Agricoltura dovranno essere reintegrati, c'è anche questo nella disposizione della Corte, e questo fa vedere che ci sono dei problemi, nonostante, ripeto, le possibilità di agire di Trump siano così le più alte che si sono avute nella storia. E però ce n'è anche una seconda notizia che mi ha molto colpito, sempre dai giornali americani, rimbalzata solo in Italia sul Corriere della Sera, che è stato dato uno stop ai voti e ai voli militari per le deportazioni perché costavano troppo. Cioè l'amministrazione Trump ha smesso di usare gli aerei militari per le deportazioni dei migranti entrati illegalmente. Questa notizia è sul Wall Street Journal, e che dice che questi voli, come immagino anche i voli italiani, i voli europei, certo, costano l'ira di Dio, e quindi da quando Trump si è insediato alla Casa Bianca sono stati effettuati 30 voli con i Boeing C-17 e una dozzina con i Lockheed C-130 verso stati come India, Guatemala, Ecuador, Perù, Honduras e Panama. Il problema è che i voli militari hanno effettuato rotte più lunghe, trasportando meno migranti a un costo più elevato rispetto ai tipici voli di deportazione su aerei civili. L'analisi del Wall Street Journal ha rivelato che 3 voli verso l'India sono costati 3 milioni di dollari ciascuno, mentre quelli verso Guantanamo sono costati almeno 20.000 dollari a migrante. E quindi i voli
per un'amministrazione che sta facendo, no, dei tagli, uno dei pilastri.
Bravissima. Quelli tagliano. Elon Musk ogni giorno annuncia tagli, licenziamenti, entro 5 giorni mi devi dire le 5, entro una settimana mi devi dire le 5 cose più importanti che hai fatto la settimana scorsa, e se no verrai licenziato. E poi, e quindi hanno dovuto eliminare questi voli.
Approfitto di questo sguardo attentissimo che tu hai sulla stampa americana, perché davvero ci si chiede se qualcosa si è visto durante il discorso di Trump, ma dove sono i democratici? Cioè, a me sembra solo che Bernie Sanders, che insomma è un senatore ormai di una certa età, lui sì continua a essere, ma lo è sempre stato, molto critico, ma esiste un'opposizione, abbiamo detto. La magistratura e la Corte Suprema in particolare ha una grande indipendenza, la conserva orgogliosamente, ma l'opposizione in questo momento dov'è?
Guarda, te lo dico io, secondo me, che leggo appunto attentamente questi giornali, l'opposizione invece di fare all'italiana, che ogni giorno si inventa un caso
o chiede le dimissioni di qualcuno.
Per chiedere dimissioni sono state chieste 29 dimissioni, tutte ovviamente bocciate. Si concentra per un momento più favorevole per una cosa su cui fa una battaglia, su cui si può vincere. La mia tesi è che l'opposizione deve fare solo battaglie su cui può vincere, non fare battaglie di bandiera una dietro l'altra, perché quelle demotivano l'elettorato, non lo incoraggiano. Se tu vedi ogni giorno che i tuoi giornali, i giornali a te amici o quelli che leggi comunemente ti dicono guarda oggi su questo disegno sul lavoro, sull'immigrazione, faremo la tal battaglia, poi la vedi sconfitta il giorno dopo e ti demoralizzi, capisci? Infatti è quello che è successo in Italia, è quello che non sta succedendo in America. Giustamente tu hai detto che Bernie Sanders tiene alta la bandiera, ma loro aspettano il momento opportuno, visto che mi trovo sugli...
Sì, ti segnalo solo, risegnalo agli ascoltatori questo inserto di oggi del Corriere, il mondo è cambiato, perché ci sono l'intervista di Viviana Mazza a Anna Applebaum, l'ho già citata, è molto interessante, ma c'è anche un approfondimento sul tema che forse sarà uno dei temi da cavalcare per i democratici, cioè questo di questa guerra commerciale. Quindi c'è una lunga pagina di Danilo Taino, con i dazi finirà la globalizzazione. Però visto che hai parlato delle opposizioni e delle divisioni...
A segnalare Viviana Mazza, perché ci sono due giornaliste, una Viviana Mazza sul Corriere della Sera e l'altra Anna Guaita sul Messaggero, che hanno colto immediatamente questa cosa di cui ti parlavo della Corte Suprema. Sono due giornaliste che mi fanno impazzire perché sono bravissime, sono tutti bravi i corrispondenti dagli Stati Uniti, ma loro vanno a cogliere quel punto particolare. C'è un punto invece che non ha colto quasi nessuno, non l'ho visto rimbalzare, e che io ho letto stamattina con grande delizia su una rivista che si chiama Women's Wear Daily. Che la stilista di Zelensky, che si chiama Elvira Casanova, con la G, non Casanova, si è molto lamentata, ha dato un'intervista dicendo che non è vero che Zelensky indossa abiti a straccione, ti ricordi, no?
Certo,
che
sì,
Trump lo ha apostrofato dicendo ma come sei vestito, così dice che quelli sono abiti, li descrive punto per punto, maniche lunghe lavorate a maglia, tre bottoni dal marchio di abbigliamento maschile da Mirilli, con pantaloni della stampa, insomma io ho scoperto che quel vestito che voglio assolutamente comprare e indossare, il vestito di Zelensky, è un vestito di Elvira Casanova,
che giustamente lo ha orgogliosamente difeso, certo. No,
beh,
però
certo,
guarda, mi fa piacere che citi Women's Wear Daily, che è il più importante assolutamente quotidiano, è proprio è un quotidiano, è americano, ma è un po' il punto di riferimento di tutti, perché io che mi occupo di industria della moda, così spesso insomma mi viene detto la moda è una cosa frivola, in realtà dietro la moda,
ma quando mai?
Esatto, c'è uno
infatti,
specchio di tante cose, quindi
ci vuole anche un certo gusto, una certa ironia, andare a pescare la Casanova e intervistarla.
Tra l'altro ti segnalo che il giornalista, poi veniamo in Italia, ma
sì,
il giornalista che ha fatto quella famosa domanda, ma lei come si permette di non venire, di venire qui allo studio Ovale vestito in questo modo e non in giacca e cravatta, ieri pare, ha concesso un'intervista alla BBC, pare che abbia ricevuto minacce di morte, insulti, e poi ha detto, ma io in realtà non intendevo fare un commento scortese, quindi come sempre sono stato frainteso.
Sono i più coraggiosi, sono i più coraggiosi.
No, veniamo in Italia.
Dunque, in Italia c'è questa questione della, che divide sia la maggioranza che l'opposizione, degli annunci di riarmo di Ursula von der Leyen, e ha prodotto uno scontro forte nel governo, perché Giorgetti ha detto che è un annuncio del cavolo, che è frettoloso, senza logica. Ha messo in imbarazzo la Meloni, che per carità, non, però insomma, sai, tutti i grandi partiti europei, compresi i partiti socialisti, compreso Glucksmann in Francia, tutti, Sanchez, hanno detto, beh sì, quella è la strada giusta. In Italia invece tramite Giorgetti si è alzato il freno a mano, ma soprattutto il freno a mano l'ha alzato la sinistra, dove è successa una cosa buffa. Innanzitutto nella sinistra è venuto solo il sì di Gentiloni a questa iniziativa di Ursula von der Leyen, che è un sì politico, dice ma nel momento in cui noi diciamo Trump minaccia Zelensky, beh non ti preoccupare Zelensky, ci siamo noi e dobbiamo presentarci con un piano, può darsi che nei dettagli quel piano sia sbagliato, può darsi che sia addirittura irrealizzabile, ma il solo Gentiloni nel PD si è alzato, mentre invece da Franceschini e tutti gli altri, tutti con Ursula, con Elie Schlein a dire no non va bene assolutamente. E lì si intravede la preoccupazione di non discostarsi troppo dal partito di Conte, anzi di avercelo insieme, ma questo mette in imbarazzo, visto che fra quelli che si discostano c'è anche Michele Serra, in un articolo su Repubblica, e dice gli 800 miliardi promessi da von der Leyen tutti in una volta ai paesi membri fanno l'effetto di un'overdose di anabolizzanti inflitti a un corpo che teme o sa di essere senile o cerca di gonfiare il muscolo, insomma fa delle obiezioni anche lui che ha convocato quella manifestazione, una piazza per l'Europa, per il 15 marzo a Roma, sì, ma una piazza per l'Europa a cui ha aderito anche la Schreiner, come fai una piazza con l'Europa con i cartelli contro Ursula von der Leyen e tutti i partiti socialisti d'Europa che sono a suo favore? La Schlein ha detto ma io adesso cercherò di convincere, sì, insomma devi farcela entro il 15 marzo perché sennò sarà una strana manifestazione, il che mi ha convinto che di una cosa di cui sono convinto in realtà da tempo, che i giornalisti è meglio che facciano i giornalisti, che non indicano manifestazioni. Cioè, ognuno di noi ha il suo compito, può esprimere il suo sdegno politico, anzi deve esprimere il suo sdegno politico.
Ma diventare capo popolo,
quando...
no.
Sì. Comunque per,
senti,
se
no,
volete
ma
trovare
che evidentemente ci si divide proprio su tutto, perché ci si divide, ne abbiamo parlato, abbiamo cercato, gli articoli del Sole 24 Ore erano esattamente nella direzione opposta di, no, di trovare dei punti comuni su cui fare una discussione costruttiva, invece l'8 marzo riesce comunque a dividere.
L'8 marzo, sì. A proposito, scusa, fammi finire sulla cosa che chi vuole trovare gli argomenti contro Ursula von der Leyen, perché voglio dare un'informazione completa, deve leggere un articolo di Barbara Spinelli sul Fatto, perché lei spiega per filo. Io sono d'accordo con Ursula von der Leyen, sia chiaro, però siccome mi interessano anche le opinioni diverse dalle mie, Barbara Spinelli, splendido articolo sul Fatto, splendido dal suo punto di vista. Allora, dicevi giustamente che anche nel mondo femminista, perché nel mondo femminista alla vigilia delle manifestazioni dell'8 marzo, che vengono prima di quelle del 15, è spuntato un manifesto dell'associazione Lucha y Siesta, che è aggregata o comunque parente di Non Una di Meno, in cui si sono lette affermazioni che sembrano quasi, non dico trampiane, ma molto vicine. Da alcuni anni proviamo sconcerto per l'uso di parole neutre a base di asterischi. Come può essere celebrata la giornata della donna se si rifiuta la parola donna? E l'estetica truce dei cortei con i fumogeni a volto coperto non fa pensare al femminismo, non è conflittuale e non violento. Ma continuano queste di Lucha y Siesta, che non è una cosa minoritaria, noi definiamo donna un'adulta umana di sesso femminile. Essere donna non è un sentimento ma un dato di realtà, il nuovo linguaggio neutro che cancella la nostra esistenza con simboli astrusi, asterischi, schwa, chiocciole, non tiene conto della forza delle relazioni tra donne di ogni età. Il sesso è la biologia del nostro corpo.
No, ti prego,
domani
basta,
ci sono due
basta,
sessi.
Te lo dico da femminista, perché veramente mi sento male.
Però ci sono anche loro. Però no, se no, ti vuoi consolare, l'ottimo Giampiero De Chiara, un giornalista fra i più attenti di Libri, anzi forse il più attento di tutte le cose della dimensione del mondo dello spettacolo, segnala che Checco Zalone per l'8 marzo farà uscire una canzone, un video che si chiama L'ultimo giorno del patriarcato, che immagino farà
ridere.
Questo video è stato girato insomma immagino farà ridere e sarà una presa in giro. E prima di lasciarti, scusa,
veloce
dimmi,
secondo
lo faccio, che in margine al caso di Stefania Nobile condannata ai 10 domiciliari per autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, bla bla bla, insomma un caso di cui tutti i nostri lettori hanno letto sui giornali, è venuto fuori che Davidone, un suo imprenditore amico, lavava le auto con lo champagne per far vedere quanto è ricco.
Sì, sì. È stato anche ospite qui alla Zanzara e ha spiegato che non è molto dipendente dalla droga, ma non vuole andare in riabilitazione, Davidone. Quindi
Davidone, però non vuole andare in riabilitazione, lava le auto con lo champagne, vuol dire che quello era un affare. Lavatele anche voi le auto con lo champagne. Ci sentiamo
caro
domani.
Caro Paolo, a domani. Ciao, ciao.
24 mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e do il buongiorno anche a Carla Bassu, ordinaria di diritto pubblico comparato all'Università di Sassari, dove insegna anche istituzioni di diritto pubblico, con Marco Bezzu, Francesco Clementi, che è stato nostro ospite in passato, Giovanni Coino, ha scritto il libro Diritto Costituzionale degli Stati Uniti, edito da Giappichelli. E quindi buongiorno professoressa Bassu, grazie per aver accolto il nostro invito. Con lei, l'avranno intuito gli ascoltatori, vorremmo parlare delle, un po' delle tecnicalità, perché noi diamo conto di questi annunci di Donald Trump, ma vorremmo capire un po' di più. Per esempio, la questione degli ordini esecutivi: ha stabilito un record Donald Trump?
Sì, buongiorno, grazie a voi per l'invito. Un record assoluto, un numero eclatante di decreti esecutivi che in modo quasi pluviale, spasmodico, sono stati emessi già dal the very first moment in cui il presidente è entrato in carica. Evidentemente questo indica in primo luogo un atteggiamento, una postura, se posso usare un termine di moda.
Ecco, perché un ordine esecutivo, spieghiamolo agli ascoltatori, cioè nel momento in cui il presidente lo firma è come una, insomma, entra subito in vigore, cioè non deve passare per ulteriori, non deve fare ulteriori passaggi in Parlamento, per esempio.
Esatto, un ordine esecutivo è un atto presidenziale, un atto univoco unilaterale del presidente con cui il potere esecutivo in via straordinaria in realtà esercita il potere normativo, quindi si prende quella che è una funzione tipica propria del Parlamento, a partire da Montesquieu, che nella fine del Settecento ci ha spiegato il principio fondamentale della separazione dei poteri, che negli Stati Uniti funziona in modo rigido, nel senso che il potere legislativo spetta al Congresso e dunque al Parlamento, il potere esecutivo spetta al Presidente e i due poteri non dovrebbero incontrarsi, dialogare. Però evidentemente c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che denuncia uno squilibrio nel momento in cui il Presidente, in modo così forte, netto, esercita una funzione che di base dovrebbe spettare al Parlamento.
Che poi, se vogliamo, è anche l'obiezione che viene fatta quando tutti i governi italiani degli ultimi anni usano troppi decreti legge, che sono appunto anche lì una forma di bypassare il Parlamento, o se vogliamo ai tempi del Covid i cosiddetti DPCM, cioè quelle, appunto, quelle forme in cui il potere esecutivo si sostituisce a quello legislativo. A proposito di questo, se non ricordo male, uno degli ordini esecutivi era quello che riguardava i fondi a USAID, che ieri la Corte Suprema ha bocciato, quindi appunto il famoso check and balances, la Corte Suprema, che è formata da 9 giudici, quindi per forza deve esserci una maggioranza, in questo caso 5-4, hanno respinto questo provvedimento.
Esattamente, intanto il parallelo che le ha fatto è perfetto, è proprio opportuno, è la stessa dinamica un po' di prevaricazione dell'esecutivo sul potere normativo, è però appunto per fortuna nelle democrazie che funzionano ci sono i checks and balances, cioè i pesi, i contrappesi, le misure di bilanciamento, che altro non sono se non le funzioni, gli altri poteri dello Stato, che in una democrazia devono sempre essere equilibrati, che hanno la possibilità di fermare l'eccesso, evidentemente, di potere di una parte per riequilibrare la situazione. Questo è quello che è successo con la Corte Suprema, che per definizione è uno dei checks and balances statunitensi che funziona meglio, anche se evidentemente ci sono delle dinamiche di tipo politico che possono influenzare l'equilibrio interno, perché i giudici, per quanto neutrali e con grandi competenze tecniche, sono sempre esseri umani e ogni essere umano ha una propensione, un ideale. Quindi anche nella Corte Suprema ci sono dei giudici di orientamento più tradizionale o repubblicano, addirittura MAGA, e invece altri democratici. In ogni caso prevale il dato tecnico, in questo caso ha prevalso evidentemente, come dovrebbe essere.
E a proposito di Corte e della possibilità di intervento della Corte Suprema, il 20 febbraio, in merito a un possibile terzo mandato che per le regole attuali, per un emendamento alla Costituzione, non è previsto, Trump ha detto: un mio terzo mandato non si può fare, e ha risposto: non ne sono sicuro. Ecco, allora esiste una procedura costituzionale che potrebbe eliminare questo emendamento e quindi togliere il limite ai due mandati che c'è attualmente e permettere a Trump di candidarsi per un terzo?
Certo, esiste, perché la Costituzione statunitense, come tutte quelle democratiche, non è inemendabile, cioè non può essere bloccata, blindata, tout court. Però È vero anche che il procedimento per riformarla è estremamente rafforzato, proprio perché il contenuto della Costituzione è prezioso e non può essere balia delle maggioranze o del potere esecutivo di turno. Dunque, ci vorrebbe un procedimento così importante, una approvazione da parte dei due terzi di entrambi i rami, di entrambe le camere del Congresso, e Trump non gode di questa maggioranza, pur essendo in lieve maggioranza nel Congresso, e in più ci vorrebbe anche l'adesione, la ratifica da parte della maggior parte degli stati, almeno 38 dei 50 stati degli Stati Uniti. Quindi anche qui questo è un atteggiamento direi tipico ormai dell'amministrazione Trump, quasi una boutade, una dichiarazione molto forte che però dovrebbe concretizzarsi.
Certo. Ultima cosa, perché questo forse se ne parla meno, c'è anche l'idea, Washington in realtà si chiama Washington, DC, che sta per District of Columbia, perché dal 1973 appunto è un distretto indipendente dagli Stati Uniti. Anche questo all'amministrazione Trump non piace tanto, quindi qui quale potrebbe essere il futuro?
Anche qui bisognerebbe attuare un procedimento di revisione che non è così facile come dichiararlo. Quindi quello che a me preme sottolineare è un po' la differenza tra il momento della dichiarazione e il momento della concretizzazione delle misure. Questo l'abbiamo già visto con alcuni degli ordini esecutivi più controversi di Trump, che hanno già trovato uno certo. Stop, per esempio nei giudici che operano a livello diffuso sul territorio. Quindi anche rispetto al District of Columbia staremo a vedere alla dichiarazione corrisponderà certo. Poi la realizzazione.
Grazie mille a Carla Bassu, chiarissima, sintetica, ordinaria di diritto comparato all'Università di Sassari e autrice di questo libro Diritto Costituzionale degli Stati Uniti d'America. Grazie e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.
Noi ci fermiamo per un aggiornamento sulla viabilità e poi con mio enorme piacere avremo Irene Zerbini, collega, giornalista anche lei, per parlare di Canada.
24 mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Prima di salutare Irene, solo una risposta a Ernesto che dice: Franklin Delano Roosevelt, FDR, è stato eletto 4 volte di seguito? Sì, ma non esisteva questo emendamento della Costituzione che mette il limite ai 2 mandati, quindi anche per in conseguenza di quel fatto è stato introdotto questo limite. Ma buongiorno Irene.
Buongiorno Giulia, ben ritrovati a te e a tutti gli ascoltatori, bello ritrovarvi.
Irene, insomma, chi è ascoltatore fedele di Radio 24, tante volte hai collaborato con noi, l'ultima volta mi sembra nell'estate del 2022, voce apprezzatissima, però tu soprattutto per 15 anni hai lavorato in Canada e conosci molto bene il paese, conosci anche i media di quel paese. Se vuoi sentiamo prima di tutto la voce del Premier Trudeau, che tra l'altro sappiamo è dimissionario, devono ancora essere fissata una data per le elezioni, ma anche il Canada andrà a elezioni, però intanto in questo momento è ancora il Premier canadese.
Parla lui.
This is a trade war, yes, but Canadians are hurt, Canadians are angry, we're insulted, we're angry, but we're Canadian, which means we're going to stand up for each other, we're going to fight, and we're going to win.
Ecco, dice appunto è una guerra, soffriamo, ma siamo canadesi, lotteremo per la nostra libertà, per la nostra indipendenza. Facciamo un po' di storia, cioè Trump in realtà ha ventilato questa ipotesi che il Canada diventi il 51esimo stato degli Stati Uniti e si diverte a definire Trudeau governatore come fosse il governatore del Canada, ma già a novembre, giusto?
È iniziato da subito, ma prima veniva preso un pochino sotto gamba. Ora è diventato il lavoro a tempo pieno dei canadesi rispondere a queste che non sono più tanto minacce velate. Intanto, per esempio, è stato fischiato l'inno americano durante una partita di hockey. Ha un valore simbolico che riassume lo stato d'animo di stordimento, di indignazione, ma proprio di unità che si è creata in Canada. I canadesi hanno questa fama di essere sempre gentilissimi e molto educati, rispettosi delle regole, una fama che posso confermare assolutamente, ma tutti coloro che hanno la cittadinanza canadese, io sono una di loro, spesso vengono da altri paesi, da tutti gli angoli del pianeta, ma immediatamente si sposa quell'idea di paese. Non è solo una questione, diciamo, funzionale, avere un certo passaporto in tasca, è proprio un laboratorio, quello canadese, che si snoda sul confine più lungo del mondo, 6.000 chilometri a sud con gli Stati Uniti, il resto, come sappiamo, è il nulla, è l'oceano, ma è un laboratorio in cui si è sempre stati molto fieri della propria diversità con gli Stati Uniti. E come tu sai, è stata invece estratta in questi giorni così la favola del fentanyl, dell'immigrazione, delle frontiere porose, Giulia.
Certo, e sì, questo scontro, tra l'altro, appunto, lo stesso Trudeau, che è difficile, anche noi cerchiamo di seguirlo, è difficile ricordare anche parole molto dure, persino quando si è dimesso ha detto è un momento molto difficile per il nostro paese, io non mi sento di poter dare il contributo giusto, cioè ha ammesso proprio come una sua anche sconfitta personale, non ha mai avuto paura di mostrare alcune debolezze, cosa che naturalmente Donald Trump non farebbe mai, quindi sentire questi toni, sentire la parola guerra, anche se per fortuna è una guerra commerciale, fa impressione. Ecco, abbiamo visto che l'unico passo indietro per ora che c'è stato di Donald Trump sui dazi è quello sui costruttori di auto, arrivato ieri sera, vengono sospesi, mentre quelli sul Canada del 25% sono confermati. La motivazione ufficiale è che il Canada non fa abbastanza per impedire che negli Stati Uniti entri questa droga sintetica terribile che si chiama fentanyl. In realtà non si capisce bene se Donald Trump capisca la portata di questa misura, perché Irene, insomma, tra Canada e Stati Uniti ci sono scambi commerciali molto importanti.
Molto rilevanti. Il Canada esporta i 2/3 delle proprie materie prime, dei propri goods, ma non solo, anche di beni lavorati negli Stati Uniti, e forse questa vicenda può servire da ammonimento, no? È arrivato il momento di diversificare. Il Canada ha deciso che risponderà dollaro su dollaro, nel senso che, come ha detto Doug Ford, che è il premier della provincia più rilevante dal punto di vista economico, cioè delle 10, l'Ontario è sicuramente quella che ha più un peso, non puoi andare, ha dichiarato col suo linguaggio colorito, che forse fa il paio con quello di Trump in molti casi, a uno scontro armato con qualcuno armato di pistola, portando solo un coltellino, altrimenti avrai la peggio, e quindi si risponderà dollaro su dollaro. Quello che è interessante è vedere la reazione della popolazione, dei canadesi, già colpiti da un'inflazione abbastanza consistente. Hanno deciso, anche a costo di penalizzare le proprie tasche, che comunque i succhi d'arancia americani, il burro d'arachidi, il vino, i liquori, gli elettrodomestici, le calzature, le motociclette, loro procederanno con il Buy Canadian, anche pagando di più, ma preferiscono privilegiare i prodotti nazionali. Quindi per ora ha ottenuto due cose questa minaccia di Trump: primo, ha ridato smalto alla figura di Trudeau, che aveva fatto un passo indietro per uno spirito di partito che forse qua è difficile da comprendere, ma comprendendo che con la sua guida sarebbe stato penalizzato alle prossime elezioni, ha preferito mettersi da parte. Ma in due giorni ci sarà la nomina del nuovo leader del Partito Liberale, quindi si vedrà chi sarà il candidato. E poi ha creato questa unità. Voglio dire due parole sul fentanyl, partendo da dei numeri. Si guardi ai sequestri che l'agenzia addetta alle dogane statunitense ha fatto: 9.750 kg di fentanyl al confine col Messico. Sapete quanti al confine col Canada? 19 kg. Cioè, questo dà l'idea di quanto sia residuale veramente questa argomentazione avanzata assolutamente a titolo pretestuoso. Però è vero che le frontiere sono porose, se mi permetti un'ultima osservazione. Infatti, tutte le armi che si comprano negli Stati Uniti, le pistole a Walmart, penetrano la frontiera verso nord, semmai, e armano le gang. Questo sì è un problema. Le gang canadesi, certo, quando nelle operazioni investigative sono armate spesso da situazioni
perché perché in Canada è molto più difficile, mentre come dicevi tu, negli Stati Uniti, anche da Walmart, questa catena di grandi magazzini, tu puoi entrare e comprare un'arma. In Canada questo non si può fare, e quindi
assolutamente no. È una delle tre cose che lo distingue. Innanzitutto la sanità è pubblica, per cui anche la storia dei migranti che passano per andare negli Stati Uniti, ma perché? Per danneggiarsi. Io non ho mai conosciuto nessun canadese che volesse andare a vivere negli Stati Uniti, quindi anche quella è un problema di percezione che evidentemente gli americani dovrebbero prendere in considerazione. Le università, tanto prestigiose quanto anche di più di quelle americane, costano un decimo. Sanità pubblica per tutti, non esiste la sanità privata. Abolita la pena di morte. Cioè, ci sono delle caratteristiche, l'integrazione effettiva di chi arriva, assolutamente con una serie di paletti messi da Trudeau padre, Pierre Trudeau, nell'82, nella Costituzione canadese, per cui è molto difficile. Certo. Forse Trump, se vuole fare America Great Again, dovrebbe forse guardare a questo modello.
Che è quello che gli dice sempre Bernie Sanders. Ma tra l'altro nelle università canadesi studiano tantissimi cinesi, per dire come appunto c'è, come dicevi tu, l'accoglienza, l'integrazione. Irene, ti ringrazio tantissimo. E c'è un ascoltatore che dice che ha tanta nostalgia di te, ma tanti ascoltatori insomma lo hanno scritto con parole diverse. Buona giornata, a presto, e grazie ancora. E naturalmente io ringrazio tutti gli ascoltatori, ringrazio Alessandro Marco Tulli in questo momento in regia, ma poi in redazione Giorgio De Luca, Marco Santoro, Carmelo Lauricella proprio alla console, e naturalmente vi do appuntamento a domani. Ancora un buon giovedì da Giulia Crivelli.